Lettura di Ars. Questa volta affrontiamo uno dei mostri sacri, non che gli altri fossero da meno, della filosofia e della capacità di restituire dignità all'uomo. È una filosofia perenne anche quella di Plotino. Non a caso il neoplatonismo nascerà da lui. E siamo tra il terzo e il quarto secolo, terzo intorno al terzo secolo dopo Cristo, e abbiamo degli insegnamenti che sono decisamente ricalcanti Platone, con alcuni rimandi curiosi che potrebbero essere accostati ad altre tradizioni, non ultime quelle egizie, ma comunque voglio dire, e che paradossalmente hanno delle grosse assonanze anche con delle discipline orientali, segnatamente con lo Zen. Però voglio dire, assonanze non significa assolutamente che si siano toccati, che abbiano influenzato o quant'altro. Semplicemente si notano delle assonanze che sono il patrimonio della filosofia perenne, e quindi adesso incontreremo delle cose. Naturalmente, voglio dire, affrontare Plotino in mezz'ora è una cosa ridicola. Perciò si sono estrapolati alcuni concetti che si reputano interessanti, molto importanti, se ne sono negletti altri altrettanto interessanti e importanti. La scelta si è indirizzata verso tutto quello che interessa ad Ars, e cioè quella che è la pratica di una dignità interna, la pratica di una conoscenza nobile, umile, e di un'apertura intellettuale interna. Il resto molte volte è un sistema di pensiero utile, ma non urgente, ecco, diciamo così. Incominciamo con una considerazione sull'uno. E dice: l'uno è ovunque. L'uno è ovunque. Non c'è luogo dove esso non sia. Egli riempie tutto. Perciò esso riempie il molteplice, cioè il tutto. Se egli fosse soltanto ovunque, sarebbe il tutto. Ma poiché egli anche non è in nessun luogo, il tutto è asservito a lui, poiché egli è ovunque. Ed è diverso da lui, il tutto, perché egli non è in alcun luogo. E incontreremo proprio questo concetto. Questa presenza assenza, no? La incontreremo spesso. Pensando noi stessi, noi contempliamo evidentemente una natura che pensa, se no mentiremmo col nostro pensiero. Se dunque noi pensiamo e pensiamo noi stessi, noi pensiamo una natura intelligente. Perciò, prima di questo nostro pensiero, c'è un altro pensiero in certo modo immobile. E poi c'è un pensiero dell'essere e un pensiero della vita. Perciò, prima di questa vita e di questo essere, ci deve essere un altro essere e un'altra vita, che possono naturalmente giudicare gli altri, no? E queste cose il pensiero le vede, in quanto sono atti. Ma se gli atti che noi pensiamo quando pensiamo noi stessi sono pensieri, anche noi siamo un intellegibile. Il pensiero di noi stessi ne offre l'immagine. Abituarsi a capire che anteriore all'intelligenza c'è qualcosa di immoto che muoverà tutto, e l'intelligenza muoverà poi la ragione mediante l'anima del mondo. Lo vedremo tra poco. Il primo è l'uno, il primo è ontologicamente il primo, Bereshit. Il primo è la potenza del movimento e della quiete. Il primo è, primo maiuscolo, è la potenza del movimento e della quiete. Poi ciò, perciò, è al di là di essi. E al di là del movimento della quiete, essendo nella potenza. Il secondo principio è immobile e si muove in relazione al primo. Questo secondo è l'intelligenza, quindi il primo è la potenza del movimento, il secondo è l'intelligenza. E poiché si riferisce ad altro da sé, possiede il pensiero, logicamente. Se, logicamente, avendo altro da sé, pensa. Fosse sé in sé, non penserebbe. E poiché si riferisce ad altro da sé, possiede il pensiero, mentre il primo, l'essere, non possiede il pensiero. L'essere che pensa è duplice, per forza, c'è pensante e pensato. poiché pensa a se stesso. Quindi l'essere che pensa, pensa a se stesso, e perciò ogni cosa che viene pensata è duplice, necessariamente. Ed è deficiente l'essere che pensa, perché il suo bene consiste nel pensare e non nell'esistere. Dunque, il secondo, in quanto pensa, pensa, costruisce un secondo e perciò non è unico, non è l'une, non è l'esistere, non è il puro. Il primo, che è al di là dell'essere, non pensa. L'intelligenza è l'essere stesso e in essa sono movimento e quiete. L'intelligenza è l'essere stesso e in essa ci sono movimento e quiete. Il primo, P maiuscola, il principio, non si riporta ad altro, ma le altre cose si riportano a lui. E in lui si riposano cessando il loro movimento. Verso di lui si muovono. Il movimento è un desiderio, ma il primo non desidera nulla. Che cosa potrebbe desiderare uno che ha tutto e che è tutto e che è simultaneamente uno? Che cosa potrebbe desiderare chi, dice fatti lui, è in cima al tutto? E dice poi, non il pensiero è dunque la prima cosa sacra, perché il pensiero è già un atto dicotomico, è già un atto diarchico. Ci sta insegnando a non andare oltre il pensiero. Ecco Sunyata, ecco il concetto Zen, tra l'altro. Ripeto, non c'entrano niente. Sto facendo accostando delle cose che, non che tra di loro non si sono ma forse mai influenzate. È un esempio per far vedere che in realtà l'essere è anteriore al pensiero. Facciamo così. Non il pensiero è dunque la prima cosa sacra, semmai lo è qualsiasi pensiero, ma il pensiero del bene può essere il bene. E perciò è al di là del pensiero. Dunque, il pensiero del bene è al di là del pensiero. E quindi, essendo al di là del pensiero, supera la condizione dialettica. Difatti dice, ciò che ha conoscenza di sé e pensa a se stesso è al secondo posto. Esso infatti ha coscienza per unirsi a se stesso con questo atto. Se impara a conoscersi, necessariamente prima si trovava ad essere ignorante di sé e difettoso per la sua stessa natura. E col pensiero poi si perfeziona questo secondo. Bisogna dunque togliere il pensiero al primo. Il primo non può avere pensiero. Questa aggiunta annulla la sua realtà e non gli dà alcun difetto. Questo universo è un vivente unitario che contiene tutti gli esseri viventi che sono in esso e possiede un'anima unica che si diffonde in tutte le sue parti, paragone con il Logos, con il Tao. Questo universo è l'anima mundi. Questo universo è un vivente unitario che contiene tutti gli esseri viventi che sono in esso e possiede un'anima unica che si diffonde in tutte le sue parti. Questa è molto importante, questa è molto, molto importante, molto. Il più grande potere è quello di saper bene utilizzare il male stesso. Il più grande potere è quello di saper bene utilizzare il male stesso e di essere capace di adoperare questa cosa informe per la produzione di altre forme. Il male come sostanza che serve, diciamo, elaborata alla costruzione di altre forme. La sofferenza come porta al divino. Insomma, bisogna affermare che il male è difetto del bene ed è necessario che qua giù ci sia difetto del bene, semplicemente per un motivo, perché esso è in alto. Se esso è in alto, se il bene è in alto, se il bene è sopra, se il bene è in altro da questo, ciò che non è bene è, io posso, che cos'è? È difetto del bene. Insomma, bisogna affermare che il male è difetto del bene ed è necessario che qua giù ci sia difetto del bene, perché il bene non è qui. La cosiddetta natura è un'anima, generata da un'anima superiore, di vita più possente, avente in sé una contemplazione tranquilla, non diretta né verso l'alto né verso il basso, è la contemplazione in sé. Essa rimane dov'è? Nel riposo e nella coscienza di sé, e vede con questa intelligenza e autocoscienza le cose che sono dopo di lei, per quanto le è possibile, e non ricerca più nulla, perché ha generato uno splendido e amabile oggetto di conoscenza e di contemplazione. Se si vorrà concedere alla natura intelligenza e coscienza, diremo che quella intelligenza e quella coscienza non sono simili a quelli degli altri esseri, ma si potrebbero paragonare, come si paragona la coscienza, con chi ha sonno, di chi ha sonno con quella che l'uomo sveglio. Quindi la coscienza è anteriore ad ogni forma di identificazione sonnabonda, sonnacchiosa, sonnolenta. La natura, dice difatti, senti che bella, la natura contemplando il suo oggetto resta in riposo, attenta che in riposo non vuol dire che sia addormentata, in contemplazione. Essa è una contemplazione silenziosa, ma anche un po' oscura. Infatti, c'è un'altra contemplazione più chiara, la quale è immagine di un'altra e va a salire. Quindi arriveremo ad uno stato in cui la contemplazione contempla se stessa, se, che non è oggetto più di contemplazione. La contemplazione è contemplazione in sé. Dunque è consapevolezza in sé. Non avendo oggetto, la consapevolezza non può essere consapevole. È consapevolezza in sé, ma non è consapevolezza di altro. È la autocoscienza, come dire, su questo fulcro, su questo polo riposa l'universo. L'anima non ha bisogno né di cosa visibile né di contemplazione che proceda dall'esterno né di azione. Quella che contempla è però anima e la sua parte che così contempla, procedendo, è più esteriore e non produce ciò che viene dopo allo stesso modo della parte superiore. È un continuo decadere, diciamo così. Eppure contemplazione produce contemplazione. Difatti, né la contemplazione né il suo oggetto hanno un limite. E difatti essa è dovunque. Ecco che per forza la contemplazione non può avere un limite perché non ha oggetto di contemplazione. Quindi è in sé, è il primo che è in sé, è l'intelligenza che è in sé. Dice poi: essa è in ogni anima sempre la stessa, poiché non è circoscritta dallo spazio. Non è però allo stesso modo in tutte le cose né in tutte le parti dell'anima. Perciò, dice Platone, il cocchiere fa parte ai cavalli di ciò che ha veduto. Essi lo accolgono ed è chiaro che desiderano ciò che hanno veduto, poiché non l'hanno accolto tutto. Desiderano ciò che hanno veduto perché non l'hanno accolto tutto. L'avessero accolto tutto non lo desidererebbero. E se essi desiderando agiscono, agiscono in vista dell'oggetto che desiderano. E questo oggetto, che cos'è? La contemplazione nella contemplazione. Infatti, per coloro che agiscono, la contemplazione è il fine. Ciò che essi non hanno potuto direttamente raggiungere, cercano di afferrarlo girandoci intorno. E quando hanno raggiunto ciò che volevano, è chiaro che essi hanno contemplato non per ignorare, ma per conoscere e per vederlo presente nell'anima in cui si trova per essere contemplato, quindi è scoprire in realtà una realtà che esiste già. E continua. L'azione, dunque, si è ripiegata verso la contemplazione. Ora, ciò che accoglie nell'anima, ciò che si accoglie nell'anima, che è ragione, che altro può essere se non una ragione silenziosa? Tanto più silenziosa quanto più è ragione. Così essa, ed ecco che ci siamo, così essa, che meraviglia, s'acquieta e nulla più richiede perché è soddisfatta. In tale stato la contemplazione rimane nel suo intimo perché essa è oramai certa di possederla. E quanto più forte è quella certezza, tanto più tranquilla è la contemplazione. La contemplazione in sé è pace, anche perché non ha dialettica. Poiché all'unità, più che all'unità, dice che bella, sì, poiché più all'unità essa si avvicina, mano a mano che si avvicina all'unità aumenta la pace. E la parte conoscente, quanto più conosce, è tempo oramai di indagare sul serio, quella parte conoscente diventa una cosa sola con l'oggetto conosciuto. Infatti, se rimanessero due, il soggetto sarebbe diverso dall'oggetto. sicché l'uno sarebbe in un certo modo accanto all'altro e l'anima non avrebbe ancora superato questa duplicità, come quando ci sono nell'anima ragioni che non agiscono. È necessario perciò che questa ragione non rimanga al di fuori, ma si unisca all'anima del discente sino a ritrovarsi affine. Imitazione, immagine e somiglianza. Tendenza al silenzio, tendenza al divino, l'uomo che si può assimilare al divino, arriverà tra poco. L'anima, quando vi si è assoggettata, vi si è assimilata, viene posta in uno stato corrispondente e comprenderà ciò che da prima possedeva, maneggiandola diventava diversa da quella che era, riflettendo diversa da sé, eppure scoprirà che questa ragione è l'intelligenza che vede un oggetto altro da sé e nient'altro che se stesso, è la pienezza di sé. E poi dopo. È evidente come, consistendo le realtà prime nella contemplazione, anche le altre cose desiderino necessariamente la contemplazione, poiché per tutte le cose il principio è fine. Ecco il movimento circolare della conoscenza. Rileggo. Così pure è evidente come, consistendo le realtà prime nella contemplazione, anche le altre cose, dopo, desiderino necessariamente la contemplazione, se è la prima né delle altre, poiché per queste cose il principio è fine, e difatti. La contemplazione procede dalla natura dell'anima, e dall'anima all'intelligenza sale, e diventa sempre più affine e unita al contemplante, poiché nell'anima virtuosa l'oggetto conosciuto diventa identico al soggetto in quanto essa aspira all'intelligenza. È evidente che nella intelligenza soggetto e oggetto sono una cosa sola, non per una affinità acquisita, come nelle anime migliori, ma essenzialmente, per quanto essere e pensare siano la stessa cosa. In parole povere, rileggo e cerchiamo di buttare un po'. La contemplazione procede dalla natura dell'anima, quindi vuol dire in parole povere che e la natura dell'anima va scoperta, ma non va fabbricata. Dice questo: diventa sempre più affine ed unita al contemplante, perché nell'anima virtuosa l'oggetto conosciuto diventa identico al soggetto in quanto essa aspira all'intelligenza. È evidente che nell'intelligenza soggetto e oggetto sono la stessa cosa, non per affinità acquisita, come nelle anime migliori, ma essenzialmente. Il pensare se stesso dell'anima è diverso dal pensare se stesso dell'intelligenza. L'anima, infatti, pensa se stessa in quanto appartiene a un altro. L'intelligenza, invece, pensa se stessa in quanto appartiene a se stessa, in quanto è lei stessa, come tale, parte della sua stessa natura e si ripiega su se stessa. Quindi la conoscenza dell'intelligenza è un ripiegarsi su di sé, non è un'azione verso fuori, poiché vedendo gli esseri vede se stessa. In quanto vede, è in atto ed essenza stessa in atto. Poiché intelligenza e pensiero sono una stessa cosa, l'intelligenza si pensa con tutta se stessa e non come parte di una parte. Forse è necessario, aggiunge, che la nostra anima impari in che modo l'intelligenza contempli se stessa. Forse è necessario che la nostra anima impari in che modo l'intelligenza contempli se stessa e dobbiamo insegnare a quell'organo dell'anima, che noi consideriamo in un certo senso intellettuale, che col termine dianoetico conoscenza vogliamo significare che esso è in un certo senso intelligenza e che la sua forza procede mediante intelligenza e dall'intelligenza. Questo organo dell'anima deve arrivare a sapere che egli conosce quanto vede e quanto dice. E poi, se quello che egli dice fosse egli stesso, egli conoscerebbe se stesso, nel modo che abbiamo già detto. Ma poiché queste cose che egli conosce sono lassù, o meglio, vengono da lassù, donde anche egli proviene, così gli tocca riconoscere se stesso con lo stesso criterio, poiché egli è razionale e le cose che riceve gli sono affini. Quindi, in parole, il ragionamento deve farsi celeste per le cose celesti, via, detto in soldoni. Paragonabile a quelle tracce divine che sono in lui, questa entità conosce se stessa, certo. L'intelligenza contempla Dio, potremmo dire. Ma se si deve riconoscere che conosce Dio, si è costretti ad ammettere per la stessa via che conosce anche se stessa. Infatti, conoscerà tutto ciò che ha origine da lei e ciò che il Dio ha dato e ciò che essa può. Ma se l'intelligenza impara e conosce queste cose, conosce perciò se stessa, perché una delle cose donate è lei stessa, o meglio, è lei stessa tutti questi doni. Perciò, se conosce Dio imparando dalle sue potenze, conoscerà anche necessariamente se stessa, poiché venne di lassù, trasse di lassù tutto il suo potere. Ma se non fosse in condizione di vederlo, chiaramente forse perché il vedere è identico alla cosa vista, a maggior ragione allora non ci resterebbe d'altro da dire che essa veda e conosca se stessa, dal momento che il vedere non è altra cosa dalla vista. Se non fosse in condizione di vederlo chiaramente, forse perché il vedere è identico alla cosa vista, c'è in parole povere, la conoscenza supera la ragione, supera l'intelletto e conosce se stessa in una identità. Il vedere non è che la cosa vista. Prendiamo una cosa splendida. In lui non ci sarà mai ignoranza, in quanto egli non conosce né pensa se stesso. In quanto egli non conosce né pensa se stesso, poiché l'ignoranza sussiste quando esiste un secondo essere e l'uno lo ignora. Uno ignora l'altro, ma colui che è solo non conosce nulla e nemmeno ha bisogno di ignorare qualche cosa, perché essendo uno con se stesso non ha bisogno di pensarsi. Ecco che il pensiero, ecco che diventa non cogito ergo sum. E paradossalmente cogito ergo non sum. Veramente, nemmeno dovremmo dire che egli è con se stesso. Se vogliamo conservargli l'unità, sì, perché l'unità di Dio non è Dio in sé, perché avrebbe in sé qualcos'altro di diverso da sé. Nulla è più vero del vero, ed eccoci qua. Dovremmo anzi eliminare sia il pensiero sia il conoscere, cioè il pensiero di sé e delle altre cose. Si deve infatti porlo non nell'ambito del pensare, ma quello del contenuto del pensiero. Infatti, il contenuto del pensiero non pensa, ma è causa del pensare. Essa, l'intelligenza, deve staccarsi da tutte le cose esteriori, rivolgersi alla sua interiorità completamente, non piegarsi più verso qualcosa di esterno, ma spegnendo ogni conoscenza, prima attraverso la propria disposizione e poi di fatto negli esseri contenuti nel pensiero, spegnendo altresì la conoscenza del proprio essere, deve abbandonarsi alla contemplazione di lui, di Dio. Allora, unita a lui, dopo una sufficiente consuetudine, essa potrà tornare ad annunciare agli altri, se ne ha la possibilità, quella conversazione suprema. Sentite, questa è splendida. Ora però, poiché una parte di noi è prigioniera del corpo, come se uno avesse i piedi nell'acqua e ne fosse fuori col resto della persona, noi ci eleviamo al di sopra del corpo con quella parte dell'anima che non è immersa in esso. E allora, col nostro centro, ci mettiamo in contatto col centro del tutto, come i centri dei cerchi massimi sono in contatto con i cerchi della sfera che li conclude. E di là riposiamo. Poiché le anime sono intelligenti ed egli, Dio, è al di sopra dell'intelligenza, dobbiamo pensare che il contatto avvenga non per mezzo di quella potenza con la quale il pensante è in contatto con il pensato, ma con potenze differenti. E che anzi tale contatto sia più intimo al punto che esso si avveri in grazia della somiglianza e dell'identità e il loro vincolo si compia per la loro affinità senza che nulla si frapponga. La conoscenza è un atto puro in sé. L'uno, essendo immune da alterità, è sempre presente. Noi, invece, siamo presso di lui soltanto quando non ne abbiamo, cioè quando non abbiamo alterità. L'uno, essendo immune da alterità, non avendo altro, è sempre in sé. Noi invece siamo presso di lui soltanto quando non abbiamo alterità, quindi potremmo averla. E non è lui che tende a noi per attorniarci, ma siamo noi che tendiamo a lui così da essergli intorno. E sempre siamo intorno a lui, ma non sempre volgiamo a lui lo sguardo. In questa danza l'anima contempla la sorgente della vita, la sorgente della intelligenza, il principio dell'essere, la causa del bene, la radice dell'anima. Non si vuol dire che queste cose scorrano prima da lui e poi la diminuiscano, poiché egli non è una massa, altrimenti le cose da lui generate sarebbero corruttibili. E se invece sono eterne, poiché il loro principio rimane sempre identico e senza frantumarsi in essa, ma persistendo intero, perciò anch'esse persistono come dura la luce del sole finché esso risplende. Di fatto, noi non siamo né scissi né separati da lui, anche se la natura corporea si è insinuata in noi e ci ha trascinati con sé. Anzi, se noi respiriamo, siamo conservati in vita, non perché egli ce l'abbia donata una volta e poi si sia ritirato, ma egli ce la dona perennemente finché è ciò che è. Lasciamo qui. Ogni anima, dice, è un Afrodite. E a ciò intendono alludere la nascita di Afrodite e la nascita di Eros che l'accompagna. Ogni anima cerca l'amore. L'anima dunque è innamorata per sua natura di Dio e desidera unirsi a lui. Come una vergine ama il suo nobile. Ma se, entrata nel mondo del divenire, si lascia sedurre dalla brama di pretendenti e passa per la lontananza dal padre ad altro amore terreno, cadrà nel disonore, disprezzando ed essendo violenta al mondo. Essa deve purificarsi da ogni cosa terrestre e, pronta a tornare al padre suo, ritroverà la sua gioia. Chiuso.